rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci, ciao a tutti, ciao a tutte, siete su Radio Wombat, state ascoltando la nostra trasmissione della stampa rassegnata, io vi faccio il mio solito bigliettino da visita per chi non ci avesse mai ascoltato o sentito prima, ci incontra per caso. Noi siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat e qui, come dice un po' anche il nome che allude all'idea di una più seria rassegna stampa, facciamo una stampa rassegnata, come dico sempre, un modo un po' ironico e autoironico per non prenderci troppo sul serio, però l'idea è quella di guardare gli spunti che escono sui giornali che fanno cronaca locale e da lì fare polemica, fare un po' critica, portare qualche articolo alla vostra e alla mia attenzione, nello stesso tempo, quando ci riesce e ne abbiamo la possibilità, anche aprire i microfoni di Radio Wombat e della stampa rassegnata a voci di realtà o singoli che siano in conflitto sulla nostra area metropolitana fiorentina. Questa è la nostra trasmissione, quindi qui è lecito che voi vi aspettiate la lettura o a volo d'uccello, anche magari un po' articolata e particolareggiata, gli articoli di giornale, ed è proprio quello che andremo a fare senza perdere altro tempo, perché abbiamo un'oretta di trasmissione e cerchiamo di utilizzarla sempre al meglio. Comincerei questa settimana con un grande classico, chi ci segue sa che seguo anche per altri impegni oltre a quello dentro la radio della stampa rassegnata, sono anche attivo nei comitati della Piana contro incenerimento dei rifiuti e aeroporto, quindi è una vicenda che seguo con continuità e seguo, credo comunque, con una certa attenzione e con un certo interesse, non solo per quello che è, come dire, la bagarre di questo, soprattutto dell'aeroporto, in cui a questo mi riferisco perché sono questi gli articoli che ho davanti, ma anche per appunto il valore, e effettivamente ce lo ha o ce lo avrebbe, strategico di questa infrastruttura che i padroni del territorio, a partire dalla politica e dalle forze politiche di maggioranza, tutte che vogliono questo nuovo aeroporto, ma anche delle associazioni di categoria più in vista, quelle più blasonate, che ovviamente maneggiano più quattrini, che vogliono assolutamente realizzare e non sono disposte evidentemente a rinunciarci. Si parla di Confindustria, sia Firenze che Toscana, si parla della Camera di Commercio, si parla della Confcommercio, insomma sono i più grandi e coloro che contano di più che questo aeroporto lo vogliono. E infatti, a dimostrazione che questo aeroporto lo vogliono i grandi, c'è una coppia di articoli che vorrei andare a guardare con voi. Uno un po' più, tra virgolette, politico-tecnico, che compaiono entrambi sulla Nazione di venerdì 24 di novembre, uno a fianco all'altro, quindi a un doppio paginone, si apre il giornale e vengono fuori ben due pagine intere su il solito aeroporto di Firenze. Quindi a destra, quindi idealmente dopo un altro articolo che vorrei leggere in modo un po' più articolato e che quindi lascio da parte, il secondo articolo, pista e terminal slittano i tempi, via ai lavori a metà del 2024, ma resta l'incognita dei ricorsi. Dopo il via libera del Ministero dell'Ambiente e una fase di valutazione delle osservazioni, il cantiere dovrebbe aprire nell'estate. I sindaci della Piana potrebbero appellarsi di nuovo al TAR. Quindi un articolo che mette subito, come dire, le mani avanti rispetto ai tempi dichiarati che sono stati esposti, esplicitati, pubblicizzati utilizzati varie volte dai vari protagonisti, personaggi che di volta in volta parlano e si espongono e si esprimono sull'aeroporto. Una volta è Gianni, una volta può essere Nardella, un'altra volta ancora può essere Carrai, anche se Carrai dal punto di vista delle dichiarazioni pubbliche è un po' meno esposto, tenendo anche conto che in questo momento invece si è esposto e sovraesposto fortissimamente sulla questione di Israele, del cosiddetto diritto alla difesa di Israele, e lo abbiamo visto e commentato in altre occasioni, in altri articoli comparsi nelle settimane precedenti, tenendo anche conto del flop che ci ha fatto piacere vedere della manifestazione che proprio lui aveva chiamato come console onorario di Israele appena iniziati i bombardamenti su Gaza da parte appunto delle forze armate israeliane. Comunque non andiamo fuori tema, dicevo, Carrai si esprime un po' meno, più che altro sono gli amministratori delegati di Toscana Aeroporti, quindi l'ingegner Naldi oppure la politica. Ma insomma, fasi alterne, ci sono sempre spot e pubblicità per in qualche modo far piegare l'opinione pubblica all'idea che questo aeroporto si farà per forza e si farà anche alla svelta. E invece questo articolo, contrariamente con quello che avviene di solito, prende un po' del tempo. Cosa stia succedendo non lo sappiamo, posso presumere e, come dire, avanzare una ipotesi abbastanza evidente rispetto a quello che è il dibattito attuale, soprattutto sui fatti della Piana, che ci possa essere in qualche modo una sorta di presa appunto di tempi, appunto si prendono i tempi e si mettono le mani avanti su delle difficoltà tecniche che potrebbero insorgere. Tengo con questo in mente l'idea che nella Piana si è ovviamente aperto un dibattito che c'è sempre stato, ma in questo momento le contraddizioni che l'alluvione ha portato all'evidenza di tutti, ha chiaramente squalernato questa vicenda, quella della sicurezza idraulica, della sicurezza idrogeologica, e quindi l'impermeabilizzazione di circa 14 ettari che il nuovo aeroporto porterebbe con sé tra la pista di 200 metri, che è un po' più corta di quella del precedente master plan, come ho detto tante volte, ma 200 metri in meno non fanno la differenza. E poi tutto quello che si chiamano airside, landside, cioè tutte le piazzole nelle quali gli aerei vengono sostanzialmente appoggiati, parcheggiati, sui quali devono salire i passeggeri, il nuovo terminal, e con annessi e connessi, compresa anche la duna antirumore di oltre un chilometro che dovrebbe proteggere, diciamo così, dalle onde sonore, dalle vibrazioni, il polo scientifico di Sesto Fiorentino, si va appunto a fare quasi 15 ettari di nuova edilizia. Chiaramente tutto suolo impermeabilizzato, chiaramente tutto suolo che a questo punto non assorbirebbe più le acque, che creerebbe un'altra e ulteriore barriera al deflusso delle acque nella piana. In più c'è la vicenda del Fosso Reale, che, come sapete, dal canale di Cinta, Fosso Reale le raccoglie, regima le acque che vengono dal Morello di una parte della piana per poi portarle nel Bisenzio e a loro volta nell'Arno e da lì fino al mare. Questo è un po' il sistema delle acque della piana che il nuovo aeroporto, non voglio dire che va a sconvolgere completamente, ma su cui certamente va a impattare. Quindi c'è anche questa vicenda che si somma a tutte le altre criticità che girano intorno al tentativo di infilare a forza questi 2200 metri di pista nella piana fiorentina, ed è possibile che si preoccupino di tutta una serie di rallentamenti che potrebbero esserci proprio per ragioni tecniche, che però tecniche poi sono anche sempre politiche. Quindi si parla della possibilità che i sindaci della piana si appellino al TAR, che più che una possibilità direi che è una vera e propria certezza, perché i sindaci lo hanno anche dichiarato una volta di più alla manifestazione del 30 di settembre che si è tenuta dalle piagge nel quartiere dove oggi insiste ancora l'aeroporto attuale. È arrivata al nuovo svincolo, perché hanno tolto il semaforo, insomma c'è anche questa vicenda qui che molti conoscete già, e che hanno promesso i sindaci di Campi Bisenzio, i sindaci di Calenzano, il sindaco di Carmignano, il sindaco di Sesto Fiorentino, di andare di nuovo alla giustizia amministrativa se ce ne sarà bisogno. Ed evidentemente, siccome il progetto e l'iter autorizzativo sta andando avanti e la politica perlomeno quella che conta di più e che gestisce i numeri, sembra intenzionata a non volersi piegare alle evidenze che arrivano da più parti, comprese quelle della sicurezza idrogeologica sulla piana fiorentina, andranno alla giustizia amministrativa. Quindi l'articolo prende tempo. Questo è l'articolo che non vado a guardare, mentre quello che vado a guardare, che è curioso dal mio punto di vista e è testimone di una involuzione, potremmo dire antropologica, e che i media mettono sempre e più fortemente in evidenza, e lo vado a guardare con voi. Forte vento e disagio a Peretola, aerei più leggeri per il decollo, ore d'attesa, in 35 restano a terra. La denuncia di un passeggero: a causa della scarsa lunghezza della pista ci hanno fatto scendere. Critiche anche per la gestione dello scalo, palesemente sottodimensionato e inadeguato. Che è successo? Il fatto, nello specifico, insomma, si fa presto a dirlo, una delle tante situazioni in cui, causa venti, gli aerei non riescono a decollare. Questo non succede solo a Firenze, evidentemente, succede in tutti gli aeroporti d'Italia, d'Europa, del mondo. Succedeva, succede e succederà che a volte ci sono delle condizioni meteorologiche avverse per cui il rischio non vale l'impresa, insomma, e quindi gli aerei non decollano, ovviamente per ragioni di sicurezza, perché sfidare le tempeste è un atteggiamento assolutamente irrazionale, anche se di irrazionale qui c'è moltissime cose, compresa la protervia con cui questo passeggero denuncia la situazione. Chi è questo passeggero? Ora l'articolo ve lo leggo, perché appunto testimonia di questa involuzione. L'articolo è di Barbara Berti, ripeto, La Nazione del 24 di novembre. Il film è Pappa e Ciccia del 1982. La scena è quella memorabile, con Paolo Villaggio e Pippo Santonastaso passeggeri, e Lino Banfi veste i panni del comandante Tombale in un volo charter. Ecco, mercoledì scorso a Peretola sembrava di essere dentro quella pellicola, ma stavolta niente risate, solo tanta rabbia. A causa della scarsa lunghezza della pista, ben 35 passeggeri sul volo Firenze-Barcellona della Vueling sono stati fatti scendere per rendere l'aereo più leggero e consentire il decollo. Sono state le parole comunicate ai passeggeri già comodamente ai loro posti e pronti per arrivare a destinazione. Ecco, si è in realtà, scusate, avevo pure sbagliato, mi ricordavo male, l'aereo ha comunque decollato, solo che è decollato con un carico meno pesante per evidentemente vincere comunque la forza e la resistenza di un vento forte, non così forte da impedire il decollo, ma abbastanza forte da richiedere l'alleggerimento del velivolo. Quelli che sono restati a terra e quelli che hanno subito dei disagi, quindi non sono neanche tutti, ma sono 35 su questi. Ecco, per 35 persone a cui viene chiesto di partire con un ritardo per cause meteorologiche, si apre il cielo, proprio letteralmente. Si apre il cielo, si tira fuori il film Pappa e Ciccia con Villaggio, l'aereo che casca a pezzi, nell'aereo si forma un buco, non so se qualcuno l'ha visto e se lo ricorda, però si vuole agitare questo scenario della demenza, della povertà, della miseria, cosa che non ci sembra assolutamente così, e soprattutto non ci sembra questo il caso, soprattutto rispetto a tante altre cose che succedono e a tanti altri problemi che le persone hanno, comprese veramente decine di migliaia di persone, anche quelle che non necessariamente vivono in condizioni di indigenza, ma che fanno una vita tra virgolette abbastanza normale, eppure affrontano code, affrontano disagi, cercano di prendere appuntamenti ai quali non riescono a dare spesso concreto seguito, e però invece per questa roba qua si va sul giornale. In più andiamo a guardare chi è che viene, diciamo, intervistato, o che comunque il giornale si presta e dà spazio alle sue lamentele. In Toscana abbiamo due scali, Pisa e Firenze. Se qui non si risolve il problema della pista, è inutile tenere aperto l'aeroporto, perché crea più disagi che servizi. È palesemente sottodimensionato e inadeguato. Meglio puntare tutto su Pisa, dice il professor Raffaele De Caterina, direttore dell'unità operativa cardiologia 1 dell'azienda ospedaliera universitaria pisana, uno dei 35 passeggeri lasciati a terra. Ma la sua odissea è iniziata ben prima del volo. Siamo stati in attesa per 45 minuti prima dell'imbarco al gate numero 8, in un'area ridottissima, un rettangolo che avrebbe dovuto ospitare un massimo di 50 persone e che ne ha dovute accogliere oltre 150, racconta spiegando che a Peretola c'è un evidente problema di inadeguatezza degli spazi per i passeggeri, non degno di un aeroporto europeo. Secondo il professore, quindi, l'Amerigo Vespucci presenta due diversi problemi. Le sale d'imbarco sono dei granai dove si accumula la gente, ma basterebbe ampliare gli spazi per dare più accoglienza e comfort, spiega. E questo sarebbe un problema di veloce e facile risoluzione. Le problematiche connesse alla pista corta sono palesi nelle giornate di vento e maltempo, voli cancellati, dirottati o, come nel mio caso, passeggeri a terra. Mercoledì scorso ben 4 voli hanno avuto problemi, racconta. Abbiamo atteso 80 minuti a bordo per poi sentirci comunicare che il volo non poteva partire per il vento forte e che in 35 dovevamo restare a terra. Spiega ancora raccontando che tutti sono stati fatti scendere e tornare in sala d'imbarco, dove un'addetta ha spiegato i motivi del disguido e poi comunicato i nomi degli eletti costretti a non partire, dice De Caterina, che nella disavventura si ritiene fortunato. Sono stato accompagnato a Roma in autobus e da lì ho preso un volo da Fiumicino, commenta. Da Toscana Aeroporti fanno sapere che, viste le condizioni meteo, molte compagnie hanno dovuto alleggerire il peso al decollo, mentre la compagnia Vueling, contattata da La Nazione, al momento non ha commentato la disavventura del professore e degli altri passeggeri. Ecco, io penso che questo articolo si commenta da sé solo, perché va bene, la disavventura, vogliamo esprimere un minimo di solidarietà per questa disavventura, ma sinceramente è una disavventura che a me non suscita alcuna pena, alcuna pietà, alcuna compassione a fronte di quella che è la vita quotidiana di un sacco di gente, che potrebbe essere tranquillamente anche la mia, in una giornata di traffico dove si resta imbottigliati dentro la FIPI, dove non si riesce a muoversi e siamo inchiodati sul ponte all'Indiano, basta che ci sia un incidente, pure quando c'è stato il problema della fuga di gas sui viali. Questa è la vita di tante persone, è una vita che si ripete. La descrizione del terminal come uno spazio adeguato, come un granaio dove si raccoglie la gente, io penso che vi basti, a qualunque di voi, passare da Santa Maria Novella in uno dei momenti di punta per sapere qual è la condizione della gente che aspetta il treno, il trenino o anche che cerca semplicemente un cambio con la tramvia. Tenete di conto, e teniamo di conto, che non ci sono più neanche le sale d'aspetto, ci sono solo per coloro che hanno biglietti alta velocità, non ci sono più neanche le panchine, se va bene chi ha la valigia ci si siede sopra, oppure si siede su quelli che, una volta passati i gate per la sicurezza di Santa Maria Novella, era concepito come uno spuntoncino per appoggiarsi i piedi e che invece costringe le persone a sedersi lì. Questa è la condizione di una stazione come quella di Santa Maria Novella, e quindi a me sinceramente il dramma del professor De Caterina mi fa sinceramente schifo, mi suscita e va a braccetto con quello che è il fatto recentemente esploso sulle cronache, commentato da più parti, del ministro Lollobrigida, che, siccome era in ritardo, ha fatto fermare il treno apposta per sé a una fermata che non doveva essere fatta dal treno, per andare a una inaugurazione di un parco a Caivano. Per quanto importante potesse essere quell'appuntamento, insomma, l'idea che il ministro fa fermare il treno dove gli pare, a differenza di quelli che magari si sbracciano perché sono arrivati con 2 o 3 secondi di ritardo alla fermata del bus, e che gli autisti, per il regolamento che hanno e per i tempi di percorrenza che gli vengono imposti, non riescono a fermarsi e a farlo salire. Questa è l'Italia nella quale in molti vorrebbero che noi vivessimo. Questa è un'Italia alla quale noi, nonostante siamo la stampa rassegnata, non siamo affatto rassegnati, non li accettiamo e non li accetteremo mai, questi privilegi che alcune persone pretenderebbero di poter vivere, soprattutto quando questi privilegi sono garantiti e sono pagati e le loro posizioni privilegiate sono sostenute dalle vite che vengono sfruttate, precarizzate, sempre di più vessate di tante e tante persone, e io e noi siamo sicuramente tra questi. Quindi, al di là delle bagatelle sulla lunghezza della pista, non la lunghezza della pista, perché poi problemi come questi ci sono e ci saranno, per condizioni meteo avverse ci sarà sempre la possibilità di non decollare, come ci sarà sempre la possibilità di non partire col traghetto se il mare è eccessivamente grosso, e non tutto si può imputare alle dimensioni dei traghetti, perché il meteo è un'incognita e è e resterà un problema per l'umanità. Quindi anche questa idea tecno presuntuosa di vincere assolutamente qualunque incognita meteorologica e della natura è una pretesa appunto a cui occorre assolutamente rinunciare, ma c'è anche l'ultimo aspetto con il quale chiudo e che è un cardiologo il signor De Caterina. Perché non ci parla degli ospedali? Perché non ci parla delle condizioni della sanità in questa regione? Perché non ci parla della medicina di territorio, delle condizioni dei consultori, anziché fare le sue filippiche su quelle che sono le condizioni degli aeroporti? Perché vorrei vedere se un operatore dell'handling, un operaio che lavora ai terminal dell'aeroporto, mettesse bocca su quella che è l'organizzazione degli ospedali, su quelli che sono gli spazi adeguati o non adeguati dei pronti soccorso degli ospedali. Ecco che la nazione in questo ha raggiunto veramente un livello talmente basso di informazione che credo non meriti neanche di essere ulteriormente commentato. Il cardiologo che parla dell'aeroporto anziché parlare della sanità, ma d'altronde che la sanità è a pezzi, che la sanità è un disastro, che ormai non c'è quasi più nulla da fare e che la pandemia è finita e di sanità non merita più neanche parlare, non va di moda, anzi è meglio stare zitti, perché dopo essere usciti con le promesse e riempiendosi la bocca di investimenti e potenziamento della sanità appena finito il Covid, quando le restrizioni sono rientrate, della sanità se ne sono voluti dimenticare non solo la politica ma anche il sistema dei media mainstream. Quindi con questo direi di poter chiudere e facciamo una pausa musicale e riprendiamo tra un po'.
I'm exhausted. Last night I couldn't sleep, but when I did I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation, how could they be so evil? Making martyrs out of children and innocent people. We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed. But nothing stronger than the will of the oppressed. I bomb back with my lyrics and rhymes, living the times, trying to break the Palestinian minds. What's hiding in the clouds hanging over my head? My dad risks his life outside to buy bread. The fourth war in my 12th year. At this stage I'm numb, though I haven't feel scared. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be in my grave. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Mothers mourn, fighting with grief. White sheets covered by his death, lie on the streets. Buildings turn to ash, but my mind is made of steel. So it doesn't take much for me to heal. Won't lose the will to live or lose our minds. My auntie lost her home, so she lost her life. But she is still alive, but traumatized by the bombs that flew in and dropped that night. My sister couldn't sleep, tried to stop her cries. I said it was fireworks, I was telling her lies. Where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all living in darkness. Cutting off water and electricity for hours. They're knocking towers, but that's not knocking the power that I have in my pen. When I'm writing, I'm unstoppable. The microphone is the only escape possible, 'cause that's the way that I can speak my mind. I wonder how does the fighter pilot sleep at night, knowing he can turn the city upside down all of a sudden, slaughtering families with the push of a button. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation.
Allora si riprende il microfono, abbiamo fatto una pausa musicale, siete sempre su Radio Wombat, questa è ancora la stampa rassegnata, trasmissione informativa della nostra radio. Per chi si collegasse adesso, abbiamo parlato all'inizio di trasmissione di alcuni articoli connessi all'ennesima, esima operazione giornalistica sull'aeroporto di Firenze, nuovo o vecchio che sia. Abbiamo fatto la pausa musicale con un giovanissimo cantante, rapper Gasawi con MC Abdul, di cui insomma ho scoperto l'esistenza in vero poco tempo fa, cercando appunto qualcosa di connesso alla situazione di Gaza nel mondo dell'hip hop. Ho scoperto questo ragazzino, per non dire addirittura un bambino, o insomma a metà tra le due cose, che sembra essere andato poi negli Stati Uniti, ma di cui ho perso le tracce. Anzi, sarei anche curioso di sapere come gli stanno andando le cose, tenendo conto appunto che è di origine palestinese e che i suoi video, il suo primo successo in qualche modo di pubblico, legato a un minimo di grande pubblico, è proprio uscito da Gaza con canzoni di denuncia della situazione e di quello che stava succedendo già alcuni anni fa, figuriamoci adesso. Insomma, tanti auguri a MC Abdul e ovviamente solidarietà a tutto il popolo palestinese, come da questa radio abbiamo espresso tante volte. Riprendiamo i temi più propri della cronaca locale e andiamo a parlare di altri argomenti. Mi risentirete proprio tra un attimissimo nell'introduzione che ho fatto agli ospiti di questa settimana.
E allora rientriamo in voce, la stampa rassegnata di Radio Wombat, per parlare anche questa settimana di trasporti, di diritto al trasporto, di lotte nel trasporto pubblico locale e purtroppo anche di limitazioni al diritto di sciopero e addirittura di precettazioni. Questo è una vicenda, un dibattito che va avanti già da quello che era stato lo sciopero dei sindacati confederali della settimana scorsa, il 17 di novembre, l'abbiamo visto, l'abbiamo anche guardato e commentato nelle cronache locali, e a questo si sarebbe aggiunto uno sciopero proclamato per il 27 di novembre. Scrivono: il ministro Salvini precetta uno sciopero del trasporto pubblico locale indetto nelle regole per il 27 novembre 2023 e lo riduce da 24 a 4 ore. Rifiutiamo la riduzione illegittima e sfidiamo il ministro antisciopero il 15 dicembre prossimo. Questo lo scrivono gli organizzatori, le sigle del sindacalismo di base che promuovono lo sciopero: CUB Trasporti, COBAS Lavoro Privato, ADL, SGB e USB Unione Sindacale di Base. Siamo ai nostri microfoni con una voce nota e sempre gradita, quella di Alessandro del COBAS ex ATAF, oggi COBAS Autolinee Toscane, per raccontare appunto questa vicenda che ha a che fare ancora una volta con lo sciopero e il diritto di sciopero, attaccato frontalmente in quello che è stato il dibattito appunto che, come ho detto, abbiamo già un po' guardato la settimana scorsa. Chi tra voi se lo fosse perso e fosse interessato può usare sempre i podcast e recupera non solo la mia trasmissione della stampa rassegnata, ma anche tutte le altre. In questo senso, appunto, vorremmo con Alessandro fare un punto su quelle che sono le motivazioni che questo ministro e padrone adduce per insomma fermare, limitare ancora una volta questo sciopero, riducendolo a 4 ore e rendendolo sostanzialmente inservibile, ragione che poi ha portato gli organizzatori e quindi voi ad andare al 15 di dicembre. Alessandro, ho fatto un po' il punto, spero di non essere andato fuori tema, a te per raccontare tutta questa vicenda e anche occasione per fare un po' come dire un aggiornamento su quella che è la situazione del trasporto pubblico fiorentino, che sappiamo essere sempre funestato da tagli e precarietà.
Ciao a tutti e a tutte. E no, non sei andato fuori luogo, perché è chiaro l'attacco che c'è in questo momento al diritto di sciopero, allo sciopero da parte dei lavoratori come strumento per le proprie rivendicazioni è forte. E noi siamo già sottoposti a una legge 146 quando il 90, che quando fu fatta fu definita una legge anti-Hobas, e infatti è rimasta tale, adesso e anzi è ancora più peggiorata. E nello stesso tempo si vuole, in questo momento, con questo governo soprattutto, rimettere mano a questa legge e stringerla ancora di più. Non sono state ultimamente, una decina di giorni fa, 15 giorni fa, prima dello sciopero per CGL e UIL, il presidente di Agens, che è l'agenzia datoriale di lavoro di, fate conto, che è scritto Bus Italia, Trenitalia, eccetera, e uscì fuori sulla stampa dicendo che lo sciopero andrebbe rivisto, e anzi, soprattutto per quanto riguarda il diritto, andrebbe lasciato solo esclusivamente ai sindacati maggiormente rappresentativi, quindi CGL, CISL e UIL, mentre per gli altri sindacati, se devono fare uno sciopero, dovrebbero addirittura, secondo lui, fare prima un referendum tra i lavoratori per sapere se i lavoratori sono d'accordo per lo sciopero o no, quindi si arriva alla follia. Stavolta è stata proprio una precettazione del ministro, come gli è stato detto ieri durante l'incontro, che lui proprio vuol fare, perché Salvini vuole a questo punto ridurre subito lo sciopero, vuol far sì che nel trasporto lo sciopero non sia più di 24 ore, ma resta uno sciopero di 4 ore. Questo è chiaro, è lampante. Prima di poter riscrivere la legge, intanto lui interviene, ma interviene antidemocraticamente, interviene facendo degli abusi e dei soprusi. Per fare capire anche a chi ci ascolta, nel trasporto o anche nelle categorie sottoposte alla 146, prima di effettuare uno sciopero c'è un vario di passaggi da fare. C'è una prima fase in cui bisogna andare a parlare con l'azienda, una successiva parte in cui entra un mediatore, può essere il governo o il ministro o il prefetto, a seconda che tipo di livello è lo sciopero. Superato questo vuol dire cioè che non si trova un accordo. A questo punto si può programmare lo sciopero, che però va programmato 10 giorni dopo la programmazione, a meno che non ci siano degli scioperi nello stesso bacino. Quindi per effettuare uno sciopero oggigiorno ci vuole come minimo 2 mesi e mezzo, 3 mesi. Questo è già di per sé stesso. L'organo che regola tutto questo e che controlla tutto questo è la commissione di garanzia. Sullo sciopero nostro e di sindacalismo di base, sul TPL, la commissione di garanzia non ha detto niente. Per lo sciopero, la commissione di garanzia è uno sciopero regolarissimo che ha rispettato tutti i crismi. Il ministro è voluto intervenire con un decreto, con una precettazione che gli dà mano, lui può intervenire, il ministro può intervenire, ma solo in casi eccezionali, in casi di disastri, in casi di calamità, in casi particolari, grossi eventi, in cui lui dice no, a questo punto te vai a lavorare perché devo garantire. Questo è quello. Lui invece ha fatto una cosa totalmente diversa, si sta eleggendo lui e il suo governo, soprattutto lui credo a questo punto, come gli è stato detto chiaramente anche ieri a quel tavolo, lui si sta facendo tutta una campagna elettorale mutamente per gli europei, perché vuol diventare il paladino dell'utenza, il paladino dei lavoratori, il paladino del diritto alla mobilità dei cittadini. Mobilità cittadina che invece non viene assolutamente garantita tutti i giorni dell'anno. Perché chi usa i mezzi pubblici e lo vede, è una situazione, mi domandavi la situazione toscana e fiorentina com'è, è ancora peggiore rispetto alle altre situazioni, perché dal momento in cui è stato completamente privatizzato il servizio siamo in alto mare. Basta vedere anche sulla stampa e alla televisione quante volte sindaci, ma anche Nardella, ma anche altri sindaci minori, e Gianni sta dicendo che questo servizio non funziona, eccetera eccetera. Quindi perché non si interviene questo? Ieri a quel tavolo c'erano anche le associazioni datoriali. Nel momento in cui gli viene detto le associazioni datoriali, gli viene detto questo, loro fanno finta di niente, perché dice vabbè, purtroppo non riusciamo a trovare, c'è una carenza di autisti, una grossa carenza di autisti. E allora gli sto detto, dov'è che si interviene per la carenza di autisti? Forse molto probabilmente il lavoro dell'autista non è più appetibile come un tempo, forse perché non è remunerato sufficientemente, perché è sotto stress completamente, perché rischia praticamente del suo tutte le volte viene a lavorare. Forse se queste cose fossero levate e uno viene a lavorare più tranquillo, se ha uno stipendio decente, se lavora meno. E infatti tra le nostre rivendicazioni, oltre un aumento salariale di oltre 300 euro a prescindere, c'è anche la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario dalle 39 a 35 ore, come c'è la sicurezza sui posti di lavoro, ma la sicurezza vuol dire anche la sicurezza degli autobus, perché noi ci siamo a guidare sugli autobus, ma noi portiamo le persone, portiamo gli utenti, portiamo i cittadini. La sicurezza nostra vuol dire anche la sicurezza di un mezzo efficiente, che possa essere efficiente anche per il cittadino, perché rischia anche il cittadino se l'autobus, purtroppo ultime volte sono viste cosa è successo, questi autobus vengono giù da cavalcavia eccetera. E quindi su questo però le aziende nicchiano, perché logicamente devono fare i propri interessi anche economici, e il ministro Salvini non interviene su questo. E cosa decide? Decide che forse è meglio per la mobilità per un giorno bloccare i cittadini, come gli è stato più volte detto, il famoso sporacchio vengo detto, e che è una cosa vergognosa che nel trasporto si sciopera sempre il venerdì per fare venerdì, sabato e domenica, per fare il weekend lungo. Forse non si accorge che gli autobus, i treni e gli aerei il sabato e la domenica ci sono sempre. e non è che a quel punto lì c'è un'intelligenza artificiale a guidarlo, c'è un autista, quindi chi scioperi il venerdì e sabato a lavorare. E poi il venerdì, vi ricordiamo che la mobilità, ci sono delle fasce orarie, io non posso scioperare 24 ore, ben chiamato 24 ore, ma io non faccio mai 24 ore di sciopero, perché all'interno del proprio turno c'ho sempre una fascia di garanzia che mi garantisce la mobilità dei cittadini. Quindi questo è proprio veramente un attacco al diritto di sciopero. Cosa abbiamo deciso? Al momento è arrivata la precettazione, è stato chiaro, noi la precettazione e la riduzione dell'orario non l'accettiamo. Non si accetta, cioè noi, a questo punto si rimanda tutto il 15. Noi il 15 dicembre abbiamo programmato un altro sciopero di 24 ore. Sicuramente arriverà la precettazione anche stavolta, però a questo punto abbiamo, penso in questi 15 giorni, la possibilità di fare una campagna chiara, e non, a questo punto non è più una questione degli autoferrotranvieri o dei ferrovieri o di guida o dei piloti o dei trasportieri, è una questione di tutti, di tutti i lavoratori, perché il diritto di sciopero è un diritto di tutti e quindi bisogna cercare di mobilitarsi. Noi all'interno della categoria cominceremo a far salire e montare, perché già sono in fermento per tutte le situazioni che ti dicevo, tutte le problematiche che ti dicevo. Se più li levi anche la possibilità di scioperare, la gente comincia a veramente arrabbiarsi. Noi cercheremo di far montare questa rabbia verso questa cosa e nello stesso tempo cerchiamo anche di muoversi legalmente, perché ripeto, quello che ha fatto è un abuso, è contro la legge, perché lui non aveva nessun diritto di poter fare una cosa. Rispetto per dire allo sciopero del 17 di UIL e CGL, non entro in merito giusto o no eccetera eccetera, però lì era intervenuta la commissione di garanzia, poi può essere ragione o no, io non sono a favore mai della commissione di garanzia, perché secondo me la 146 è una legge da abolire in una maniera più assoluta, però era intervenuta e allora c'è avuto un senso. È intervenuta poi CGL e UIL, che si sono lamentati quando sanno benissimo e sono loro stessi che hanno voluto quella legge, che sono i suoi firmatari e che hanno appoggiato quella legge. Quindi però in questo momento evitiamo le polemiche, non possono essere, perché la cosa più importante è che questo attacco è il diritto di sciopero, che va in tutte le maniere bloccato, e fare in sì che il 15 o da qui al 15 ci siano delle mobilitazioni della città, delle assemblee, dei volantinaggi tra l'utenza, per far capire che quando uno sciopera, forse mutualmente, le rivendicazioni dell'autista non sono strettamente legate al salario, sono strettamente legate anche alle condizioni di lavoro, e le condizioni di lavoro fanno sì che migliori sono le condizioni di lavoro e migliore anche il trasporto e più efficiente è il servizio e la mobilità che diamo ai cittadini.
Bene, Alessandro, grazie di tutto, grazie del tuo intervento, abbiamo capito, un ringraziamento speciale anche per averci in qualche modo tentato di spiegare, esplicitare quelle che sono le procedure di raffreddamento, il rapporto che esiste tra scioperi di settore e commissione di garanzia, e credo sia una spiegazione utile, se non addirittura utilissima, per tanti e tante come noi che a lavorare ci andiamo, ma che magari anche le procedure legate al diritto di sciopero, che comunque, come hai giustissimamente, sacrosantamente ricordato, sono già state limitate e direttamente dai sindacati confederali, gli stessi che si sono offesi quando il governo poi ha impugnato contro di loro le regole e le procedure amministrative che sono state studiate, solitamente utilizzate contro il sindacalismo di base, ma che invece appunto sono state studiate dal sindacalismo confederale, e quando vengono usate contro di loro si offendono e se ne offendono e come. Insomma, fermo restando quello che abbiamo detto e che hai detto anche tu sullo sciopero legittimo del sindacalismo confederale, credo che hai fatto bene appunto a ribadirlo. La difesa, ecco appunto, questa contrapposizione del diritto e dei diritti dell'utenza contrapposti ai diritti dei lavoratori è veramente quanto di più disgustoso e demenziale ci stiamo succhiando, insomma, e dobbiamo sopportare da questo maledettissimo governo. Hai parlato ovviamente del ministro Salvini e dovremo continuare a parlarne, perché addirittura, insomma, verrà anche a Firenze, quindi l'intervento che segue, siamo andati appunto a cercare Firenze antifascista, che chiama una mobilitazione per il 3 di dicembre.
Si parla della manifestazione del 3 dicembre, che si svolgerà con partenza, ritrovo, concentramento a Porta al Prato alle ore 15, in connessione con l'ennesima venuta di Salvini a Firenze, questa volta in pompa magna, forse lo possiamo dire, non che le altre volte fosse venuto per fare semplicemente delle visite agli Uffizi, perché purtroppo ormai è un personaggio che nella politica ai massimi livelli c'è da diversi anni e ci dobbiamo fare i conti. Firenze ci ha fatto i conti varie volte, alcune volte anche con delle contestazioni che in qualche modo hanno fatto la storia del movimento e dei movimenti in città. Questa volta verrà alla Fortezza d'Abbasso e l'ha già annunciata, come ho detto, in pompa magna, per portarsi una sorta di laboratorio nero. Questa è la definizione giornalistica che è stata data a tutta la compagnia fascistoide, neofascista, sovranista e populista che Salvini aspira a portare a Firenze. È già partito il balletto, chiamiamolo così, istituzionale del centrosinistra, per cui sembra che ci sia una piazza il giorno precedente, quindi non è facile anche collocarsi e posizionarsi dentro una, come dire, un ricatto, una morsa come questa, dove da una parte ci sono i fascisti, dall'altra la contestazione già annunciata, istituzionale, normalizzata, però in qualche modo c'è, e quindi mette doppiamente in difficoltà le forze realmente antifasciste e quelli e quelle che si richiamano, insomma, a un antagonismo e un anticapitalismo che necessariamente crediamo debba andare di pari passo con l'antifascismo, per non ridurre appunto la pratica antifascista a mero vezzo o addirittura a una strumentalizzazione politica, come è stato fatto tante volte. Noi appunto chiediamo a Firenze Antifascista qual è la riflessione intorno a questa giornata, a questa piazza, e spiegarci un po', insomma, le ragioni che muovono questa convocazione che c'è già.
Ciao a tutte e a tutti, appunto, come si diceva nell'introduzione, come Firenze Antifascista abbiamo deciso di mobilitarci per domenica 3 dicembre dalle ore 15 a Porta al Prato contro la presenza degli esponenti dell'estrema destra, un po' di tutta Europa. Questo è un evento che la Lega ha chiamato per, diciamo, preparare il lancio della campagna elettorale in vista delle elezioni europee che ci saranno a maggio. Sarà presente sicuramente la Le Pen, si aspetta di sapere se saranno presenti Orban e Wilders, il recente vincitore delle elezioni in Olanda. Quindi sicuramente un evento che, su cui la Lega scommette tanto e che la Lega presenta a Firenze, perché la Lega vuole Firenze. È già venuto fuori quando c'è stata la campagna elettorale 5 anni fa per il Comune. Per la Lega a livello politico Firenze è un obiettivo politico importante. Da parte nostra c'è il rifiuto di tutto quello che la Lega rappresenta e di tutto quello che la Lega sta a significare all'interno dell'arco politico oggi, cioè tutte quelle politiche razziste, fasciste e sovraniste che a noi ci fanno sinceramente parecchio parecchio schifo. Ci tengo a dire che, come rifiutiamo la Lega e le sue mire sulla città di Firenze, il motivo per cui questa passerella la fanno qui, ne vogliamo anche sottolineare la completa compatibilità con le politiche che ha mandato avanti il PD a livello locale nel corso degli anni, perché su alcune cose se la intendono veramente bene. Nardella, dal punto di vista della repressione, è forse il sindaco più avanzato d'Italia, tra telecamere, richiesta di agenti e utilizzo fantasioso di tutti quegli strumenti che sono stati dati ai sindaci negli ultimi anni, tra il DASP urbano e così via. Per cui, diciamo, vogliamo sottolineare comunque come l'azione del governo, che in questo momento è di centrodestra, sia perfettamente compatibile sia con i governi di centrosinistra che l'hanno preceduto, sia con le amministrazioni locali che ci troviamo qui in Toscana, tra comuni, province e regione, che spesso si schierano dalla stessa parte. Basti pensare che sulle cosiddette grandi opere a Firenze, tra il nuovo comando NATO che si insiederà a Rovezzano, l'aeroporto, il sottoattraversamento TAV, PD e Lega vanno a braccetto e sono tutti d'accordo nel volerle fare queste opere, che non portano nulla ai cittadini ma che portano sempre soldi in tasca ai soliti noti. La mobilitazione che chiamiamo quindi è sì una mobilitazione antifascista che rifiuta quel convegno e quella composizione, ma è una mobilitazione che è a tutto tondo politica, nella misura in cui rifiuta la Lega, ma rifiuta soprattutto il governo di cui la Lega fa parte, rifiuta le politiche che vengono portate avanti da questo governo, che non ha mantenuto una sola delle promesse che aveva fatto in campagna elettorale riguardo a abbassamenti delle tasse, azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità e tutta una serie di altre cose, le sparate sulle bollette, le pensioni. La finanziaria che hanno varato ce lo dice chiaro e tondo, le misure sono tutte antipopolari, anche se avessero fatto quello che avevano promesso ci avrebbero comunque fatto cacare, in quanto si tratta sempre degli stessi fascisti e razzisti di sempre. Sono quelli del prima gli italiani, che però alle popolazioni alluvionate in Emilia-Romagna 6 mesi fa e in Toscana ora non hanno sganciato un cazzo di euro e non hanno dato assolutamente alcun tipo di aiuto. Quindi diciamo sono anche dei paraculi e dei bugiardi. Sono quelli che prima con il decreto Caivano e ora con il nuovo decreto sicurezza hanno inasprito ulteriormente le misure repressive, e si vedranno nei prossimi mesi gli effetti di queste misure, che vanno in completa continuità con i decreti sicurezza fatti da Salvini ministro dell'interno, ma anche, per rimarcare la continuità tra PD e Lega, con i decreti sicurezza di Minniti Orlando e Lamorgese, poi in una maggioranza, quella del governo Draghi, sostenuta anche dal Partito Democratico. È una mobilitazione che vuole ribadire quanto questi personaggi a Firenze non siano i benvenuti e quanto l'anima di questa città sia puramente e testardamente, mi verrebbe quasi da dire, antifascista, e voglia contrastare a fondo la loro presenza. E quindi invitiamo tutte e tutti coloro che ce l'hanno per qualsiasi motivo con questa branca merdosa di fascisti e con tutto quello che rappresentano e con questo governo e con tutto quello che rappresenta, ad essere in piazza con noi domenica 3 dicembre dalle ore 15 a Porta al Prato.
Andrea, grazie per averci spiegato un po' com'è nata la manifestazione. Certamente qualcosa sapevamo e ci accodiamo, diciamo così, a questo appello che hai fatto sul finire. Insomma, ci saremo Porta a Prato alle ore 15, ovviamente il 3 di dicembre, contro Salvini e contro le limitazioni del diritto di sciopero e contro tutto quello che rappresentano loro in questa fase nel governo italiano e tutta la destra europea, il cosiddetto laboratorio nero o circo mediatico a seguito, che viene in città, come è stato efficacemente descritto in uno dei materiali, dei contenuti mediatici, diciamo così, che sono stati prodotti per convocare questa e altre future iniziative. Grazie ancora, ci saremo il 3 di dicembre. A questo punto diciamo che abbiamo ancora qualche minuto a disposizione con la nostra stampa rassegnata, e lo vorrei spendere per dare spazio con una lettura diciamo a volo d'uccello di quelle che sono state le diverse iniziative e mobilitazioni che ci sono state questa settimana, in qualche modo diciamo a favore, in solidarietà o per rompere il silenzio, il muro di silenzio, come è stato più volte detto rispetto a quello che è il caso di Giulia Cecchettin, una delle tante, purtroppo tantissime, ovviamente troppe vittime di femminicidio nel nostro paese e non solo, e che si sono dipanate lungo tutta la settimana. Per non fare per non fare torto, per dare un minimo di spaccato, vorrei partire da quello che è il commento del Corriere Fiorentino del 22 di novembre, che commenta la passeggiata, iniziativa piazza, corteo, insomma comunque l'iniziativa che c'è stata da Piazza Santissima Annunziata e che poi si è snodata in forma di corteo o presidio itinerante per diverse piazze del centro della città, appunto la sera di martedì 21. Il Corriere Fiorentino, che mette direttamente nella prima pagina una delle tante immagini, delle tantissime foto che sono circolate anche ovviamente sui social o sulle testate online di quella sera, già a partire dalla sera stessa, c'è un riquadrino: violenza sulle donne, manifestazione a Firenze e a Siena, siamo il grido di chi non ha voce. Una ragazza, insomma una giovane donna con un flauto, che appunto a testimonianza del senso della giornata, che era quello di fare rumore, quindi questa categoria diciamo del rumore contrapposto al silenzio o ai minuti di silenzio, che troppo spesso sono diciamo una delle risposte istituzionali a lutti e a situazioni gravi anche legate appunto alla morte di donne, come in questo caso, è stato il tema che ha accompagnato questa e altre iniziative durante la settimana. Il cartello, mentre la ragazza suona in un flauto: Giulia, per te nemmeno un minuto di silenzio, per te bruceremo tutto. Oltre 4.000 in piazza, il nostro rumore per Giulia. Più di 4.000 a Firenze, oltre 500 a Siena, sotto la pioggia. Così ieri le donne toscane hanno espresso la loro rabbia. Questa è appunto la pagina, la prima pagina del Corriere Fiorentino, che segue poi a pagina 2 e 3 con un doppio paginone. Anche questo diciamo che apre bene anche dal punto di vista iconografico, perché ci sono due donne, due compagne con tanto di simboli di non una di meno, una con la sciarpetta al collo e anche la borsa, una delle borsine shopper da spesa che è diventato abbastanza famoso e virale in questi anni. La lotta è figa figa, ora non ricordo, scusate, nella foto non c'è scritto, comunque due compagne, due giovani donne che urlano e urlano con determinazione, appunto la voglia di rompere questo silenzio. Primo piano, violenza sulle donne, il rumore della piazza per Giulia e le altre. Più di 4.000 a Firenze, siamo il grido di chi non ha voce. Da Santissima Annunziata il corteo è arrivato a Palazzo Vecchio, manifestazione anche a Siena, sono 500 persone sotto la pioggia. I numeri. Secondo i numeri di Artemisia, gli autori delle violenze delle donne sono per il 51-55%, partner, per il 20-29% ex, per il 17-21% familiari o conoscenti, solo l'1% sono persone sconosciute. Poi c'è un'indagine dell'Ordine degli Psicologi: in 10 anni, dal 2012 al 2022, sono stati 27.481 gli accessi al pronto soccorso toscano per il codice rosa, quindi insomma una situazione più che grave, e lo sappiamo, non è certo fenomeno di questi giorni, tant'è che ci tengono in molti punti degli articoli o in qualunque situazione che viene come dire raccolta la voce o l'impressione, anche senza necessariamente essere interviste fatte dai giornali, ma anche spaccati che vengono riportati dagli interventi che si sono susseguiti in corteo durante la manifestazione al presidio, ci tengono sempre a ribadire che oggi è solo una tappa di un tentativo di solidarietà, di rottura del muro e dell'ordine patriarcale che i movimenti femministi e transfemministi stanno tentando e praticano da tanto tempo, per cui Giulia solo l'ultima, o forse solo il nome più noto di tante e tante. Questo è appunto un po' il commento che ne fa il Corriere con questo lungo articolo, che mette insieme appunto sia l'aspetto come dire più auto-organizzato e più di movimento, rappresentato in qualche modo da non una di meno, dalle sue parole d'ordine, dalle sue iconografie e dai suoi slogan, ma nello stesso tempo anche la denuncia e le competenze accumulate negli anni dal mondo delle associazioni e dei centri antiviolenza, di cui è stato nominato appunto Artemisia e il centro antiviolenza Katia Franci, che ha una storia fiorentina. Dall'altra parte, questa iniziativa che appunto ha aperto la settimana, come ho detto, si è tenuta martedì pomeriggio tardo sera, e poi in qualche modo collegata, anche se per certi aspetti si potrebbe dire anche contrapposta, a quella che è stata la piazza invece del sabato 25, che è stata in qualche modo lanciata, insomma, come dire, le cose sono un po' articolate, spesso anche ambigue, sfumate e sovrapposte, e penso che questo è proprio il caso. Ora non mi voglio incartare troppo, ma sappiamo che esiste un piano che è, come dire, dell'auto-organizzazione sociale e della società civile, mettiamola così, e invece un piano che è istituzionale, se non addirittura delle forze politiche che cercano di cavalcare o di accaparrarsi dei dei consensi anche all'interno o anche sopra, ai bordi, ai margini o al lato dei movimenti della società e dei movimenti sociali. Questo è quello che volevo dire, introdurre come quadro di fondo per parlare della piazza invece di sabato 25, che è stata convocata sia da componenti più di movimento, sia però nello stesso tempo è stata sostenuta e anche patrocinata, diciamo così, dal Comune di Firenze con il quotidiano nazionale Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce, in collaborazione con il Comune di Firenze, che fanno un minuto di rumore. Io questo lo sto prendendo direttamente dalla pagina Facebook di Dario Nardella, tanto per farvi capire come questa cosa è stata in qualche modo anche utilizzata dalla politica. Dario Nardella, quindi, che incarna da una parte la figura del sindaco e quindi rappresenta le istituzioni, ma dall'altra anche un uomo politico legato a un partito politico ben preciso e determinato, che è in questo caso il Partito Democratico Fiorentino. Quindi un minuto di rumore, la piazza sa dirlo meglio, perché è fatta di vita, di forza, di volontà. È tempo di uscire dagli schermi e alzare la voce. Sabato mattina in Piazza della Signoria a Firenze la nostra voce sarà un unico potente ruggito contro la violenza sulle donne. Quindi questo era, diciamo, la pubblicità. E poi il giorno successivo, quindi appunto sabato 25, si svolge la manifestazione che il comune aveva già apparecchiato di fronte proprio all'ingresso di Palazzo della Signoria, del Palazzo Vecchio, con 1522 il numero delle vittime di femminicidio e tante persone, sicuramente alcune migliaia, credo sia stato detto che erano circa 2000 persone che si radunano, si assiepano lì davanti. Teniamo anche conto che sempre sabato 25 c'è anche la partenza per la manifestazione di Roma, che ha visto decine di migliaia di persone, ovviamente non solo donne, anche se credo un po' da più parti si è sottolineato come il protagonismo femminile di tante generazioni di donne sia stato sicuramente l'aspetto più evidente e più rilevante. Quindi questa iniziativa che si è svolta davanti a Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria va anche interconnessa dal punto di vista numerico con quante da Firenze sono partite per andare appunto a Roma e convergere in quella piazza lì. Addirittura continuo a guardare la pagina Facebook di Dario Nardella, che commenta così le 4-5 foto che ha messo sul suo profilo per descrivere la giornata. Se domani sono io, mamma, se non torno domani, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Da Piazza della Signoria, un potente ruggito contro la violenza sulle donne. Questo è, lo prendo letteralmente, ve l'ho letto dalla pagina Facebook di Dario Nardella. Quindi, curioso, uno tra i primi commenti che sono arrivati, che giustamente mette proprio il dito nella piaga e dice: distruggi tutto, ma non azzardarti a toccare le fioriere. Chiaramente il riferimento è ai fatti che videro la comunità senegalese, i tanti senegalesi e le senegalesi che manifestarono spontaneamente a caldo quando ci fu l'omicidio sul ponte Vespucci di Ididiene, che li portò poi in Piazza della Signoria e ci fu anche qualche rottura delle famose fioriere, e quindi da lì chi c'era se lo ricorderà, ne parlammo anche con la stampa rassegnata di allora, la levata di scudi di tutta la città a partire proprio dal sindaco contro le supposte violenze, le fioriere che non si toccano, i gesti inaccettabili che sarebbero stati quelli della comunità senegalese, che vedeva così con Ididiene, dopo Samba e Diop nella strage di Piazza Dalmazia, insomma, si vedeva oggetto e vittima per la seconda volta di omicidi a sfondo razzista e razziale nella nostra città. Quindi ecco, questo sposare da parte di Dario Nardella le parole d'ordine del corteo sembra in effetti un po' fuori luogo e sembra un azzardo anche a me. Oltre all'utilizzo delle stesse parole d'ordine e degli stessi slogan del movimento transfemminista, c'è anche da sottolineare che si ripete un po' lo stesso repertorio che abbiamo visto alcuni anni fa con il movimento dei Fridays for Future, per cui Dario che scende direttamente dal sagrato di Piazza della Signoria, che poi non è un sagrato perché non è una chiesa, scusate, ma insomma dalle scalette e dal patio di Piazza della Signoria scende in mezzo alla gente, si fa i selfie soprattutto con i più giovani, teniamo conto che, come poc'anzi abbiamo parlato dell'esigenza di consenso che guida e muove anche le dichiarazioni e i gesti di Salvini per le europee, questo vale probabilmente due volte anche per Dario Nardella, che non solo vede arrivare la tornata delle europee e il suo partito, ma vede anche a maggio le elezioni a Firenze, e quindi un anno di campagna elettorale è il minimo che possiamo aspettarci, e ogni gesto ormai va in quella direzione. Scrollando i suoi social si vede tranquillamente questo bisogno di farsi vedere fra la gente, che ovviamente la politica rinnova continuamente, ma che in questa occasione è raddoppiato, e lo vediamo sia nella piazza femminista e transfemminista di questi giorni, e lo abbiamo visto anche con i giovani che si sono adoperati con il loro impegno e la loro solidarietà nell'alluvione che ha colpito la Toscana, nello specifico del nostro territorio Campi Bisenzio e la Piana Fiorentina. Direi appunto che con questo l'ora della nostra trasmissione termina, e ci rimane il tempo per farci gli ultimi saluti, per augurarci una buona settimana e a risentirci con la stampa rassegnata e con Radio Wombat per la prossima settimana. A tutti, a tutte voi, un grande ciao!